Quando io ho vissuto in Canada, un giorno mi arrivò una lettera da parte del governo. Ho pensato, cosa ho fatto? Ho infranto qualche legge? Mi deporteranno via? E in verità quella busta conteneva un assegno di $100 che mandavano a tutti i cittadini, insieme a una lettera che ci incoraggiava a usare quell'importo per contribuire a un pianeta più sostenibile. Per esempio comprare una bicicletta, acquistare un abbonamento a dei mezzi per usare meno la macchina, eccetera. Quella lettera mi ha spiazzato. Era difficile per me capire che il governo mi contattava per offrirmi dei soldi. Così, no? Io sono cresciuto pensando che il governo mi vuole cogliere nell'errore. Se mi contatta è perché ho fatto qualcosa di sbagliato. Ero più abituato a pensare a un ciclo vizioso, fatto spesso dall'abuso dell'autorità e da una reazione difensiva di sfiducia e sabotaggio dell'autorità, che ad un ciclo virtuoso, fatto dal sano uso dell'autorità e dal sano rispetto dell'autorità. Uno dei temi più attuali e sensibili oggi sono gli abusi di autorità. In secoli passati le autorità erano supreme e spesso abusavano il loro potere. Conosciamo tutt'oggi storie di genitori che tralasciano i figli, insegnanti che umiliano gli alunni, capi che sfruttano i dipendenti, avvocati che difendono persone che sanno essere colpevoli, giornali che enfatizzano ciò che è cattivo, bizzarro e grottesco e che parlano poco del bene che abbonda nella società, pubblicitari che usano il corpo femminile per vendere dei loro prodotti, sacerdoti che commettono abusi sessuali, soprattutto contro i bambini, governanti che cercano il proprio interesse, non quello di tutti. E forse uno molto comune, aziende che ti offrono un affare. Ma dopo che ti sei già impegnato, scopri che c'erano ulteriori costi. No? Quindi, di fronte a questi abusi di autorità, è comprensibile vedere che le persone storicamente hanno adottato un atteggiamento difensivo. Cioè, il piccolo sente che deve difendersi dal grande. Finiamo poi per avere lavoratori che lavorano meno del dovuto. Alunni che non rispettano gli insegnanti, persone che sono diffidenti nel confronto della propria fede, della fede, votanti che non votano, cittadini che evadono nelle tasse e una cultura di sfiducia generalizzata. No? Si instaura un ciclo vizioso fatto dall'abuso dell'autorità e dal sabotaggio dell'autorità. Si instaura una vera e propria cultura di sospetto, diffidenza, disprezzo, resistenza e sabotaggio dell'autorità, comprese quelle buone. Il sentimento alla base è: io devo avere l'occhio aperto, mi devo difendere, altrimenti qualcuno mi fregherà. Quindi la nostra generazione è molto attenta a questo tema, no? Al tema degli abusi di autorità. E in verità corriamo anche il rischio opposto, che è di vederli dappertutto, no? Di paralizzare le istituzioni, rimanere in una postura di costante denuncia, nutrire una cultura di vittimismo. Non sapere passare dal ciclo vizioso al ciclo virtuoso, dall'abuso e sabotaggio dell'autorità al buon uso e onore delle autorità. Parlo di questo perché è uno dei temi del capitolo 13 della lettera ai Romani che studieremo oggi. Nella parte finale di questa lettera Paolo parla delle implicazioni della salvezza di Cristo per varie aree della nostra vita. Cosa significa essere trasformate dalla grazia? Come mettiamo in pratica la vita di Cristo in noi? La scorsa settimana abbiamo visto che nel capitolo 12 Paolo insegna che invece di conformarci al mondo e aspettarci che altri si sacrifichino per noi, noi rinnoviamo le nostre menti alla luce del Vangelo e offriamo le nostre vite come sacrificio a Dio. Invece di aspettare che altri servano noi soltanto, noi gioiosamente serviamo gli altri con i doni che Dio ci ha dato. Invece di sminuire gli altri per ingrandire noi stessi, noi facciamo a gara per onorare gli uni gli altri. Invece di maledire, benediciamo. Invece di farci sconfiggere dal male, noi trionfiamo sul male con le armi del bene. Oggi vedremo il capitolo 13, dove Paolo parla di un rapporto vivo con Dio cambia due aree della nostra vita. Il nostro rapporto con le autorità e il nostro rapporto con la legge. Sono temi chiave per la concezione cristiana della società. Quando afferriamo il Vangelo, il nostro rapporto con le autorità e con la legge cambia. Noi abbiamo un buon Dio. quindi facciamo buon uso dell'autorità che ci è stata affidata. Rispettiamo le autorità sopra di noi e reagiamo bene anche al cattivo uso dell'autorità quando capita. Leggiamo? Ecco qua, l'inizio del capitolo. Paolo scrive ai Romani: ognuno si è sottomesso alle autorità che ci governano, perché qualsiasi autorità proviene da Dio. E quelli che occupano un posto di autorità sono stati messi lì da Dio. Pertanto, chiunque si ribella contro l'autorità si oppone a quanto Dio stesso ha istituito e sarà punito. Le autorità, infatti, non incutono timore a quelli che fanno il bene, ma a quelli che fanno il male. Vuoi vivere senza dover temere l'autorità? Fai il bene ed esse ti approveranno. Le autorità, infatti, sono al servizio di Dio per il tuo bene. Se però tu fai il male, è normale che tu debba averne timore, perché esse hanno il potere di punirti. Le autorità, infatti, sono al servizio di Dio proprio allo scopo di punire quelli che fanno il male. Perciò è necessario essere sottomessi alle autorità, non soltanto per evitare la punizione, ma anche per mantenere una coscienza pulita. È per questa stessa ragione che voi pagate le tasse. Gli impiegati del governo, infatti, servendo Dio in ciò che fanno, devono essere pagati. Date a ciascuno ciò che gli è dovuto. Pagate le tasse e le imposte governative a coloro che le riscuotono e tributate rispetto e onore a coloro che occupano posti di autorità. È un brano controculturale, non è vero? Sembra ingenuo, considerato il ciclo di abuso e sabotaggio dell'autorità che ben conosciamo. Possiamo anche avere un rifiuto emotivo istintivo. No, aspetta. Oh. Perché nel passato anche delle autorità hanno abusato di brani cristiani come questo per legittimare il proprio potere, no? Quindi è utile pensare a come la cultura in cui siamo cresciuti ci fa sentire riguardo a brani come questo. Parlo un po' della mia, va bene? Io sono cresciuto in Brasile e uno dei proverbi più diffusi che abbiamo lì è: il mondo appartiene ai furbi. No? Un altro proverbio nacque all'epoca dell'abolizione della schiavitù. Gli inglesi abolirono la schiavitù grazie alla leadership dei cristiani evangelici dell'epoca. Esigettero che anche altri paesi l'abolissero, compreso il Brasile, che abolì la schiavitù, però, come dice il detto, per far vedere agli inglesi. Cioè, ufficialmente sì, mentre in pratica continuò. No? Un'altra reazione che abbiamo, a difensiva che abbiamo lì, è l'umorismo. Una volta vide una macchina vecchissima, quasi a pezzi, e dietro c'era scritto: vorrei tanto essere povero per un giorno, perché esserlo tutti i giorni non ce la faccio più. Simpatica, no? Sono povero, sto guidando una macchina vecchissima, ma almeno mi faccio qualche risata. Domanda: pensa alla cultura dove tu sei cresciuto. Qual era l'atteggiamento predominante nei confronti delle autorità? Il rispetto? La paura? La fiducia? La resistenza? La rabbia? L'onore? Cos'era? Prima di trasferirmi qui a Roma, ho letto un libro scritto da un giornalista del Corriere della Sera, che fu anche un senatore italiano, per spiegare la cultura italiana a persone che come me stavano arrivando. Parlava del valore della famiglia, del senso del concreto e del gusto raffinato che è apprezzato in tutto il mondo. Ha spiegato anche la storia di abusi da parte della Chiesa, dello Stato e delle nazioni che hanno invaso l'Italia, che suscitarono un atteggiamento di diffidenza nei confronti delle autorità. Ho pensato di leggervi un pezzo, va bene? Ditemi se azzecca alcune reazioni difensive. Ecco, la paura ha insegnato agli italiani ad attraversare la vita con la stessa cautela di un esperto esploratore della foresta, guardando avanti e dietro, a destra e a sinistra, ascoltando i più piccoli mormorii, tastando il terreno davanti a sé alla ricerca di trappole nascoste. Essere fesso è il massimo dell'infamia. Il fesso viene tradito dalla moglie, compra mattoni d'oro, cade in inganni e intrighi e spesso accetta l'invito del lupo a sdraiarsi con lui. Il fesso obbedisce anche le leggi, paga le tasse, crede a ciò che legge sui giornali, mantiene le promesse e in generale fa il suo dovere. Fortunatamente in Italia ci sono ancora abbastanza fessi, soprattutto al nord, per tenere in vita il paese. Senza di loro probabilmente tutto si fermerebbe. Eppure pochi li ammirano o li lodano. la lotta tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è, tra ipocrisia e sincerità, tra finzione e realtà, avviene in tutte le culture. In nessun luogo le cose vengono fatte esattamente come l'ingenuo o il giovane le immagina. In Italia nessuno può permettersi di illudersi. L'individuo privo d'ambizione sarà deriso, truffato e tradito se non sa chiaramente come muoversi. Quanto più bassa è la sua condizione, tanto più è vulnerabile e tanto più rapidamente deve riconoscere le vere regole che governano la vita. Tali regole ovviamente non sono scritte da nessuna parte. Sono suggerite da proverbi, moti umoristici sui portacenere, allusioni. Pochi italiani, oh, altri qua, però possono evitare di impararle, perché sono insegnate dalla paura, dall'umiliazione, dall'inganno e dalla sconfitta. Secondo voi ha senso? Descrive alcune reazioni difensive che le persone sentono che devono avere per difendersi, no? Devi sapere come muoverti, devi avere l'occhio aperto. I buoni portano il paese in avanti, ma la gente pensa che siano fessi. Eppure le società che afferrano il concetto di autorità fioriscono. E i cristiani che afferrano il concetto dell'autorità prosperano. Quindi torniamo al brano di Romani 13, che ricordiamo Paolo scrive a cittadini romani come noi, no? Non ai canadesi, a noi. Perché dobbiamo rispettare le autorità? Lui scrive, prima di tutto, perché occupano un posto creato da Dio. Dio ha creato un mondo di ordine, non di disordine, per il bene di tutti. Non vuol dire che qualsiasi governante, capo, sia stato scelto da Dio, no. O che qualsiasi sua azione abbia l'approvazione di Dio. No, neanche. In una società democratica noi abbiamo la responsabilità di scegliere i nostri governanti. Vuol dire che il concetto di autorità fa parte dell'ordine ideato da Dio. E che le attuali autorità umane non sono autocostituite, non sono assolute, non sono Dio. Stanno sotto il giudizio di un buon Dio e dovranno rispondere a Dio. Paolo aggiunge, le autorità sono al servizio di Dio e per il nostro bene. Dio ha pensato, per esempio, ai genitori, per il bene dei bambini, agli insegnanti, per il bene dei ragazzi, ai medici, per il bene dei malati, ai sindaci, per il bene delle città. Ecco un'altra ragione che aggiunge, rispettiamo le autorità perché puniscono e incutono timore a chi fa il male. Da bambino io avevo paura, per esempio, dei poliziotti. Pensavo che avrebbero potuto portarmi in galera e separarmi dalla mia famiglia. Ma negli anni ho capito che stavano lì, in verità, per mettere paura nelle persone che potevano farmi del male, no? Quindi apprezziamo i poliziotti che mantengono l'ordine, i soldati che ci difendono da eventuali invasori, i funzionari che raccolgono i tributi, i tribunali che applicano le leggi, i controllori che verificano se abbiamo il biglietto sull'autobus, l'agenzia delle entrate addirittura, se verifica che abbiamo pagato quello che dovevamo pagare, anche se poi protestiamo la quantità di tributi, no? Paolo aggiunge, è necessario essere sottomessi all'autorità, non soltanto per evitare la punizione, ma anche per mantenere una coscienza pulita. La coscienza pulita ci dà un senso di pace. Io quando capita il momento del mese che devo pagare le mie bollette, all'inizio mi sale una frustrazione, tipo, oh, devo pagare pure questo. Ma poi, dopo averle pagate, mi sento in pace. Penso, io non devo niente a nessuno. Bello, no? In altre parole, è un brano che parla del ciclo che Dio desidera per l'umanità di benedizione e onore. Non abuso e sabotaggio, ma benedizione e onore. Le autorità devono benedire le persone che servono e le persone che vengono servite rispondono onorando coloro che le servono. Fra poco parlo di come reagire al cattivo uso dell'autorità, ma prima dobbiamo afferrare che il concetto di autorità è buono. È uno dei concetti più chiave per la fioritura della società. Le nazioni che si sviluppano sono le nazioni dove il concetto di autorità è capito e funzionante. Mentre le culture che rimangono in un ciclo vizioso di abuso e sabotaggio non funzionano, non ingranano. E lo stesso vale per le persone. La sottomissione a Dio e agli altri va più lontano. L'umiltà va più lontano. Può insegnare chi prima ha voluto imparare. Sa guidare chi prima ha imparato a seguire. Sa fare buon uso della propria autorità, chi la rispetta negli altri. E così nutriamo un ciclo positivo, virtuoso di benedizione e onore. Onoriamo le persone che ci servono e benediciamo le persone che serviamo con l'autorità che ci è stata affidata. Ha senso? Ecco due applicazioni della Bibbia nella sfera della famiglia e della Chiesa. Leggo. Prima nella sfera della famiglia. Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Una famiglia dove l'onore abbonda è una famiglia che dura a lungo. Ecco anche un versetto riguardo la vita in chiesa. Cari fratelli e care sorelle, onorate quelli che vi guidano nell'opera del Signore. Essi faticano in mezzo a voi e vi guidano nella fede. A motivo del lavoro che fanno, abbiate per loro grande rispetto e sì, amore sincero, e vivete in pace fra di voi. In una chiesa funzionante abbonda l'onore, l'amore e la pace. Onoriamo sinceramente gli uni gli altri. Quindi, la domanda è, cosa fare nei casi in cui l'autorità viene abusata? Perché esistono. Paolo risponde nel versetto che ha preceduto questo brano, Romani 12, il versetto finale, leggiamo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Qui abbiamo tre opzioni. Farci vincere dal male, vincere il male con il male e vincere il male con il bene. E lui ci indirizza verso la terza opzione. Noi non accettiamo il male. Noi non ci facciamo sconfiggere dal male. Noi vinciamo, ma lo vinciamo con il bene. Non con la vendetta, non con le falsità, non con la violenza, non con il contraccambio, ma con la luce, la verità, la preghiera, la giustizia, la solidarietà, l'amore. La Bibbia insegna l'importanza dell'autorità, ma include anche tante critiche dell'abuso dell'autorità, no? Per esempio, Dio prende la parte degli schiavi che venivano sfruttati in Egitto e li insegna a diventare un popolo libero. Poi i profeti denunciano i peccati dei re e del popolo di Israele. E Gesù stesso denuncia i capi religiosi che opprimevano il popolo all'epoca. No? Queste critiche ci sono. Ma dall'altra parte non diventano smisurate e amareggiate, perché avvengono all'interno di una cornice più ampia che riconosce che Dio si trova al primo posto. Dio è l'autorità suprema. E perciò c'è un buono, sano spazio per l'autorità che Dio ha costituito per la società umana. La maggior parte dei genitori ama i propri figli, così come tante scuole istruiscono i bambini. Le università formano professionisti. I pastori si prendono cura del gregge. I medici riportano i malati in salute. Delle aziende forniscono servizi che noi vogliamo acquistare. E dei governanti si adoperano per il bene dei cittadini. Sappiamo di vivere in un mondo imperfetto. Non siamo ingenui, ma non ci lasciamo sconfiggere nemmeno. Non ci accontentiamo di una cultura di abuso, sfiducia e sabotaggio. Costruiamo invece una controcultura di onore, apprezzamento, servizio, rispetto, gentilezza, sano uso dell'autorità, mutua sottomissione e mutuo servizio. Abbiamo una visione del bene comune, non solo del proprio. Quindi facciamo buon uso dell'autorità che ci è stata data. Onoriamo le autorità sopra di noi e usiamo le armi del bene per correggerle se necessario. Ok? Passiamo al prossimo punto. Ecco come Paolo descrive il cambiamento nel nostro rapporto nei confronti della legge. Ok? Ecco qua. Non abbiate altro e debito con nessuno, se non quello di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il suo prossimo adempie quanto la legge di Dio esige. I comandamenti, infatti, prescrivono di non commettere adulterio, non commettere omicidio, non rubare, non concupire, ma questi e qualsiasi altro comandamento si riassumono in uno solo. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo. Per questo l'amore adempie quanto la legge di Dio esige. Il cristianesimo afferma la legge, non la rigetta. Al tempo stesso le dà il giusto focus, che è l'amore. Un grande cristiano è un cristiano che ama. Una persona che ha afferrato la fede cristiana è una persona che ama. Non sente che gli altri stiano a suo debito, no? Cosa voi state facendo per me? Perché non vi sacrificate ancora di più per me? Perché il mondo non riconosce il debito che mi è dovuto? La nostra generazione ci incoraggia a essere così, no? Viziati e presuntuosi. Tu sei un grande e coloro che non lo riconoscono ti fanno un torto, no? No, non ci fanno un torto, perché per noi il grande è Dio. A Lui è dovuta la lode. E chi riconosce questo impara a essere umile e impara ad amare. Si sente in debito, in verità, nei confronti degli altri. Pensiamo, cosa posso fare per gli altri? Come posso ripagare il dono della vita che Dio mi ha dato? È il movimento dall'io al noi, che è segno di maturità. Ecco un paio di citazioni a riguardo. Un pastore, Rick Warren, scrive questo. Il seguace maturo di Cristo smette di chiedersi chi soddisferà i miei bisogni. E inizia a chiedersi a chi posso soddisfare i bisogni. Poi una scrittrice aggiunge questo. La maturità è il movimento dall'io al noi e dal momento attuale al non ancora. Nella sua ossessione per l'io adesso, la nostra cultura non si limita a venerare la giovinezza. Adora l'infantilismo e lo legittima nell'età adulta. Cioè, l'immaturità focalizza l'io, la maturità il noi. L'immaturità ci piega su noi stessi. La maturità ci indirizza verso gli altri. L'immaturità è interessata al momento attuale, a ciò che io voglio ora. La maturità pensa a lungo andare. Man mano che cresciamo nella fede e nella vita, la domanda che occupa le nostre menti passa da chi soddisferà i miei bisogni a chi posso soddisfare i bisogni. Paolo arriva a dire chi ama il suo prossimo adempie quanto la legge di Dio esige. Cioè, l'amore è lo scopo della legge. È la ragione per cui esiste. È il suo compimento. Perché? Perché datore della legge, Dio è amore. All'inizio del percorso cristiano tendiamo a focalizzare cosa non dobbiamo fare, no? Non mentire, non concupire, eccetera. Ma più avanziamo, più vogliamo non solo evitare il male, ma anche abbondare nel bene. Vogliamo amare, vogliamo servire, vogliamo edificare. Paolo dice che i comandamenti si riassumono in uno solo, ama il tuo prossimo come te stesso. Chi ama veramente trova piacere nel compiere la legge di Dio. Non è un obbligo ormai, non è un peso, è un piacere. È l'espressione di ciò che io voglio fare, perché sono stato trasformato dalla grazia di Cristo. Amo Dio, amo le persone che Dio ha messo intorno a me. Ecco anche una frase di Agostino, la mette in modo poetico. Dice, ama e fai ciò che vuoi. È una bella frase. Ovviamente può anche essere abusata, no? Non significa se me la sento è da Dio. Se me la sento è amore, no? Paolo non ci incoraggia a ignorare il resto della legge di Dio perché la legge mantiene la nostra comprensione dell'amore salda invece di cadere in un sentimentalismo indulgente, no? Agostino stesso spiegò che i precetti della legge rimangono comunque importanti. Ecco qui un'altra frase sua. C'è grande utilità nei precetti. L'utilità della legge è che convince l'uomo della sua debolezza e lo costringe a chiedere la medicina della grazia, che è in Cristo. La legge ordina, la grazia fornisce il potere di agire. Cito anche Giovanni Calvino, un teologo, scrive questo. Dio opera nei suoi eletti in due modi, interiormente mediante il suo spirito, esteriormente mediante la sua parola. con il suo spirito illumina le loro menti, addestra i loro cuori alla pratica della giustizia e li rende nuove creature. Con la sua parola li stimola a desiderare, a cercare questo rinnovamento. Vanno insieme. Vogliamo amare e la legge di Dio ci insegna come farlo. Il cristianesimo afferma la legge, non la rigetta. Al tempo stesso le dà il giusto focus, che è l'amore. Così la legge diventa chiara, esiste per allenarci nell'amore. Diventa memorabile, perché riusciamo a ricordarci di amare Dio e di amare il prossimo. No? Diventa profonda anche perché il criterio dell'amore ci aiuta a leggere e esaminare le nostre intenzioni. A volte facciamo la cosa giusta per motivi sbagliati. No? A volte siamo, per esempio, puntigliosi nei confronti di qualcuno con lo scopo di ferirlo e non di amarlo. No? Può capitare. Ma soprattutto vedere l'amore come il riassunto della legge esalta il suo scopo positivo, cioè focalizza su cosa dobbiamo fare, non solo cosa dobbiamo evitare. Per cosa dobbiamo vivere? Per amare. Tu sei stato creato per amare. Quindi quando ami, il tuo cuore sarà al posto giusto per adempiere il resto della legge. Vivi per amare Dio e per amare il prossimo. Quindi, prima di concludere, puoi mettere alla prova la persona accanto a te. Falle la seguente domanda. Tu per cosa esisti? Questa era facile. Tu esisti per amare. Noi esistiamo per amare. Ok? Paolo conclude il capitolo 13 così. Leggiamo. Sbarazziamoci dunque delle opere delle tenebre, come fossero un vestito sporco, e indossiamo la splendida armatura di una vita giusta. Noi apparteniamo al giorno. Comportiamoci allora onestamente, così che tutti lo vedano, senza gozzoviglie né ubriachezze, senza promiscuità sessuale o perversioni, senza litigi o gelosie. Piuttosto, rivestitevi del Signore Gesù Cristo e uniti a Lui, non date retta alla vostra mentalità terrena per soddisfarne i desideri malvagi. Noi apparteniamo al giorno, quindi sbarazziamoci delle opere delle tenebre. Noi camminiamo nella luce, quindi lasciamo stare le ubriachezze, perversioni, litigi e gelosie. Invece di rimanere con quei vestiti fuori moda, noi ci rivestiamo del Signore Gesù Cristo per sfilare a pieno giorno con l'armatura splendida di una vita giusta. Questo è elegante, no? Una vita giusta è un'armatura splendida. È elegante e ci difende. Perché se qualcuno ci fa qualche falsa accusa, la corazza della giustizia ci difende. La vuoi? La puoi avere. E per questo devi rivestirti del Signore Gesù Cristo. La nostra rettitudine è imperfetta. Noi pecchiamo. Noi siamo deboli. Ma la rettitudine di Cristo è perfetta. Gesù visse per amare. Gesù adempì la legge. Gesù si sottomise all'autorità del Padre e fece splendido uso dell'autorità che gli era stata concessa. Insegnò, invitò, toccò, liberò, perdonò, guarì. Si smistò completamente delle opere delle tenebre per indossare l'armatura splendida di una vita giusta. È ciò che io voglio per me. Lo Spirito di Cristo è in me. L'aroma di Cristo che emana da me. Se la vuoi anche tu, la puoi avere per grazia. Non per merito tuo o mio, ma per merito di Cristo. Grazie al sacrificio di Gesù per noi. Noi la riceviamo quando deponiamo i nostri vestiti sporchi, anche quelli del peccato, e ci rivestiamo del Signore Gesù Cristo. Quindi, prima di avvicinarci alla cena del Signore stamattina, prendiamo un momento per chiudere gli occhi e ritrovarci davanti a Dio. Paolo ci dà questa immagine dei vestiti. Immagina i peccati che vuoi confessare ora, come vestiti sporchi. Come sono? Come si chiamano questi vestiti? Ora prendili, uno per uno, e deponi questi vestiti. Ora pensa all'armatura splendida di una vita giusta in Cristo. Quale parte ti serve? Chiedela a Dio.